Se non ci sono questioni pregresse relative alle volte scorse, io questa volta comincerei, visto che abbiamo anche oltrepassato la metà del corso, a passare al resto del programma, e quindi vorrei cominciare a parlare del libro della Signorelli, Ernesto De Martino, Teoria antropologica e metodologia della ricerca, che a me sembra che offra una prospettiva buona da un punto di vista, cioè che mi sembra complementare al libro di Angelini che abbiamo più o meno seguito finora, anche se diciamo ho colto spesso la palla al balzo per allargare il discorso in varie direzioni, essenzialmente cercare di presentare il personaggio De Martino. E questo della Signorelli ha un taglio di carattere più teorico, diciamo, rispetto al libro di Angelini, e riprenderà naturalmente diverse cose già dette, solo che da un punto di vista appunto diverso, riorganizzando le questioni che magari abbiamo già affrontato, sfiorato in altra maniera, e quindi penso che alla fine, mettendo insieme i due, si possa creare un effetto di comprensione migliore, diciamo. Quindi non mi sembrano che, mi sembra siano ripetizioni che vanno a far perdere tempo sovrapponendosi l'una all'altra, ma viceversa appunto prospettive diverse che si intrecciano utilmente. E ricordate, abbiamo detto che Amalia Signorelli, che ci ha lasciato da pochissimo tempo, era stata un'allieva diretta di Ernesto De Martino. Lei era nata nel 1934 e frequentava la facoltà di lettere a Roma. De Martino tenne due corsi di etnologia come libero docente, allora si usava questo, diciamo la prima tappa per diventare professore all'università era prendere la libera docenza, era un concorso, una commissione valutava se eri ritenuto competente di quella materia, ti si dava la libera docenza. Una facoltà, una volta che uno avesse una libera docenza, poteva chiamare quella persona e assegnargli dei corsi che però erano extra l'organico normale, quindi di norma c'erano anche pochissimi studenti. De Martino, nei suoi faticosi tentativi di avvicinamento alla carriera universitaria, prese prima la libera docenza in etnologia e successivamente quella in storia delle religioni, materia sulla quale riuscì poi ad avere la cattedra a Cagliari nel 59. A Roma tenne due corsi appunto nel 53-54 e 54-55. La Signorelli, insieme a pochissime altre persone, frequentò il secondo di questi corsi e rimase folgorata da questo personaggio. Queste sono cose che racconta lei nella introduzione del libro, che come abbiamo detto è scritto nel 2015, quindi solo due anni fa. Lei già più che ottantenne, perché era nata nel 1934, e prima volta che fa i conti in modo diciamo più complessivo con la figura di questo suo maestro, quindi diciamo spende anche qualche parola nell'introduzione per diciamo dirci la storia biografica della sua relazione con De Martino, che è abbastanza singolare tutto sommato, perché appunto brava studentessa, De Martino stesso le propone, dopo il brillante esame fatto con lui, se per caso fosse interessata a fare la tesi. La spedisce sul campo, lei dice che sì, per carità, appunto era ultra felice, la spedisce sul campo in Basilicata, siamo nel 56 credo, a San Cataldo, paesino sperduto, ma diciamo lei farà una tesi in antropologia culturale, cioè era una tesi che, partendo da un'esperienza di campo, ragionava se le prospettive dell'antropologia culturale, che era una disciplina che in Italia non si praticava ancora, che pochi stavano introducendo in Italia sperimentalmente, con la quale De Martino polemizzava fortemente, la considerava un'americanata della quale non c'era nessunissimo bisogno in Italia, l'ho già ricordato credo, ma scrisse una lettera, non mi ricordo qual era il titolo, ma insomma una lettera alla rivista La Lapa, diretta da Eugenio Cirese, fondata e diretta da Eugenio Cirese, per il primo numero, in cui sosteneva che non c'era nessun bisogno di queste prospettive nuove americane dell'antropologia culturale e applicata, perché c'era una bella tradizione italiana storicista, lanciava la formula della linea De Sanctis Croce Gramsci e dice teniamoci a questo, siamo già ben fondati su questo, non abbiamo bisogno degli americani. Ma la sua studentessa, che era interessata a queste prospettive, lui la manda sul campo consentendole di fare uno studio sulla possibile applicazione delle nuove prospettive di antropologia culturale alla situazione italiana. Quindi, diciamo, anche una interessante forma di apertura dal suo punto di vista. E Amalia Signorelli, due soli anni dopo, nel 58, sarà proprio una del piccolissimo gruppetto di studiosi italiani, tutti giovani, lei forse la più giovane, non so, Tullio Seppilli e altri, che lanciarono a un convegno nazionale di scienze sociali un memorandum, poi noto così nella storia degli studi, per l'antropologia culturale in Italia. Quindi gettarono proprio le basi programmatiche per l'introduzione di questa nuova disciplina negli studi italiani, nell'università, entrerà parecchio più tardi. Signorelli, allieva di De Martino, studia con De Martino all'università, fa la tesi con De Martino all'università, subito dopo, estate 59, De Martino la porta a fare la ricerca in Salento, che darà luogo alla Terra del Rimorso, sul tarantismo, che è l'ultima delle, diciamo, ricerche di campo che De Martino compie, la più complessa, la più impegnativa, la più strutturata, e la Signorelli ha messo nella copertina del libro, discretamente sfumata, ma la trovate ben incontrastata, l'ho messa a illustrare il corso dell'anno scorso su De Martino, la fotografia dell'equipe che era andata sul campo in Salento. Ci manca solo Diego Carpitella e il fotografo Franco Pinna che prendeva la fotografia, e poi ci sono altre persone che sono di lì insieme a loro del gruppo. E praticamente l'esperienza di Amalia Signorelli con Ernesto De Martino, ci racconta lei qui, si chiude là. Poco dopo che erano tornati a Roma dal lavoro di campo in Salento e lei aveva scritto la sua appendice, De Martino aveva assegnato il compito ai vari collaboratori che aveva sul campo, psicologa, etnopsichiatra, lei come antropologa, Carpitella come etnomusicologo, di scrivere un piccolo saggio che lui avrebbe pubblicato in appendice per dar conto delle prospettive disciplinari rappresentate nella ricerca sul tarantismo. Signorelli scrive questo breve testo, De Martino ne pubblica solo un pezzo nel libro, ma la loda molto, qui dice Signorelli, la loda dicendo: signorina, mi devo complimentare, lei ha una testa quasi maschile. E lei, poco tempo dopo, lo va a trovare e gli comunica che sta per sposarsi, che se ne va da Roma, va in Calabria, ma in un paese dove non c'era neanche l'università, al seguito del marito. Dice che lei se lo guarda, che lui se la guarda e le dice: lei è matta. E questa fu l'ultima volta che loro ebbero un vero dialogo, dice Signorelli. Si dividero un paio d'anni dopo, perché lui passò con la Vittoria De Palma in Calabria, andò ospite da loro, ma i rapporti finirono lì. E lei fa anche delle osservazioni a questo proposito interessanti su De Martino, dicendo, perché ovviamente poi sulle persone particolarmente importanti, famose, eccetera, fioriscono anche gli aneddoti, e quindi anche sul carattere di De Martino che molti hanno criticato, eccetera. Lei dice, per me lui è stato, l'interpretazione che ne do io, è stato un intellettuale a tutto tondo, cioè lui era un intellettuale, uno che pensava il mondo e pensava se stesso, mentre viveva nel mondo, pensava il mondo e pensava se stesso nel mondo. E le persone con le quali non poteva più avere un dialogo intellettuale semplicemente smettevano di interessargli, finivano fuori dalla sua sfera di interesse. Lei dice che si va a sposare e parte da Roma, chiuso con Amalia Signorelli. Non è che ci fosse animosità o contrasto, assolutamente no. Semplicemente lei usciva dal suo mondo di lui e lì finiva il loro rapporto. E praticamente lei si arrabbiò moltissimo e si offese per questa, lei è matta, poi passa. Diciamo che ci racconta in questa introduzione che lei è stata per molti anni una De Martiniana inconsapevole, cioè solo riragionandoci a distanza di tempo, ha ricostruito come nella sua esperienza, nella sua formazione intellettuale, nel suo lavoro di ricercatrice, questo primo incontro da studentessa e poi da collaboratrice in Salento, l'avesse segnata molto fortemente e le avesse dato degli insegnamenti che avevano continuato a lavorare senza che lei in realtà se ne rendesse un granché conto. Perché per esempio si è occupata di tutt'altro, ha insegnato a scuola, poi ha lavorato in istituti di ricerca, poi è entrata all'università dove è stata per un trentennio, ha fatto ricerca sul campo, sì, anche in meridione, ma occupandosi di tutt'altre tematiche che non erano quelle de Martiniane. Lei appunto dal 58 sì, e in fondo fin dalla tesi di laurea si instradò sulla strada dell'antropologia culturale, che era lo studio delle società complesse. Si occupava di Italia, di modernizzazione, di dinamiche della popolazione, il ruolo della donna, i primi fenomeni di immigrazione, quindi tutte tematiche legate alla modernità e che non hanno niente a che fare con tematiche storico-religiose che erano proprie del suo maestro. Quindi apparentemente era proprio, anche dal suo punto di vista, uscito dalla sua orbita. E invece dice, ripensandoci, io sono resa conto che ci sono state due chiavi essenzialmente del suo essere una De Martiniana inconsapevole, che ritradotte nel linguaggio de Martiniano che abbiamo già un po' conosciuto, sono state quelle dello scandalo dell'incontro etnografico e quello dell'ethos del trascendimento. Lo scandalo dell'incontro etnografico è stato, dice lei, ciò che mi ha appunto inconsapevolmente guidato in tutto il mio approccio di ricerca e nella mia postura nei confronti delle molteplici alterità che venivo studiando, quindi una sorta di modello conoscitivo, un modello di organizzazione delle conoscenze che venivo acquisendo, e quello dell'ethos del trascendimento come modello etico, cioè la lezione del non fermarsi mai a quello che ci si trova davanti e come chiave di lettura di quello che gli altri fanno e come impegno da parte della ricercatrice stessa, quindi inserire il suo lavoro in progetti di trasformazione, pensarlo sempre dentro contesti possibilmente appunto di trasformazione. E dice Amalia Signorelli per riferire di questo: incontro etnografico dunque ed ethos del trascendimento. Nella concezione di De Martino, l'incontro etnografico è uno scandalo che si risolve nella pratica dell'etnocentrismo critico, vale a dire nella consapevolezza che è impossibile, velleitario e sterile pretendere di uscire dalla cultura che ci appartiene per entrare nella cultura altrui e farla nostra. Ma nello stesso tempo questa consapevolezza del nostro etnocentrismo, se e quando alimenta un confronto sistematico con le altre culture, ci rende avvertiti, critici, non solo e non tanto verso gli altri, ma soprattutto, cosa ben più difficile, verso il nostro stesso mondo culturale. Quanto all'ethos del trascendimento, è un'etica laica, fondata sul dovere che ci distingue e ci fa umani, di impegnarci costantemente in un'opera di valorizzazione del mondo di cui siamo parte. Andare oltre la datità delle situazioni e andarci secondo valori. E questa è l'essenza dell'ethos del trascendimento. Quindi in qualche modo lei applicava a se stessa, ci ha riflettuto dopo, quello che aveva assorbito come lezione di metodo da parte di De Martino e nella sua vita professionale prima di rendersene effettivamente conto. Allora, arrivata appunto a un'età ben oltre quella del ritiro dall'insegnamento, la Signorelli ha, per fortuna nostra, insomma, fatto in tempo a decidere di tirare un po' le fila e ragionare esplicitamente sulla quella che era l'eredità, insomma, di De Martino, anche letta in termini di possibile attualità, cioè le due direttrici sul quali si muove questo libro sono, da un lato, ragionare se esista una teoria antropologica demartiniana, cioè se tutto quello che De Martino ha fatto, detto, scritto, eccetera, si possa ricondurre a elementi fra loro coerenti che costituiscono una teoria riconoscibile, e se sì, se questa serve ancora, come si confronti con l'oggi, se si possa applicare o no. Questo anche perché nella storia degli studi antropologici De Martino, lei nota, è curiosamente poco presente. Cioè di De Martino, soprattutto in anni relativamente recenti, si è parlato molto e in anni recenti si è scritto molto. Ma, dice Signorelli, è da notare come, pur essendo praticamente l'unico antropologo italiano che è diventato abbastanza noto e popolare, relativamente naturalmente, ciò è avvenuto molto anche fra un pubblico non specialistico e all'interno di un pubblico specialistico, cioè i suoi colleghi intellettuali, molto tra non antropologi, ma nell'ambito specificamente della disciplina antropologica il pensiero e il lavoro di De Martino hanno avuto una incidenza molto relativa, e quindi lei, diciamo, questo è stato anche uno stimolo a indagare perché e per come, e se comunque al di là di questa tutto sommato lateralità di De Martino rispetto all'antropologia italiana, ed è stato tra l'altro uno dei pochissimi tradotti all'estero, perché l'antropologia italiana è molto poco letta all'estero, ovviamente l'italiano non è una lingua molto conosciuta, quindi bisogna tradurre. De Martino è stato abbastanza tradotto all'estero. Se al di là appunto di questa sua in fondo scarsa incidenza teorica nell'antropologia italiana, una sua teoria sia ricostruibile e riconoscibile e se sia spendibile ad oggi. E il suo libro, diciamo, è dedicato a questo. Una cosa che ha, diciamo, favorito questa situazione di perifericità del lavoro di De Martino rispetto ai contenuti e alle ricerche su cui si è sviluppata l'antropologia italiana è, diciamo, riconducibile a vari aspetti, cose che abbiamo già accennato, seguendo le ricostruzioni di Angelini. Lui non è molto facilmente classificabile come qualcosa di già conosciuto. È andato in cattedra come storico delle religioni, ma non era certo solo uno storico delle religioni. Si è occupato di etnologia, si è occupato di folklore, ma non era certo un folklorista, cosa che aborriva. E non era solo un etnologo. Lui stesso, come nota la Signorelli, si è autodefinito in modi molto vari: filosofo, storico, etnologo, etnografo, antropologo, storico delle religioni, storico-etnografo. Una persona del genere e questi suoi interessi, queste sue autodefinizioni non sono campate per aria, le ha tirate fuori sempre in relazione a qualcosa di cui si stava occupando. Evidentemente rendevano un po' difficile collocarlo in qualche famiglia conosciuta di studiosi, di studi, e le famiglie stabilite avevano una qualche difficoltà ad accoglierlo ciascuna al proprio interno. Questa sostanziale eterodossia che rifletteva anche in campo politico. L'altra volta l'ho definito anche un marxista eterodosso. Lui era molto schierato, come abbiamo detto tante volte politicamente, è stato funzionario del partito, dirigente del Partito Socialista, è stato iscritto al Partito Comunista, ha scritto sulla stampa impegnata politicamente, ma anche da un punto di vista politico non era facilmente classificabile da un punto di vista teorico e si è attirato in diverse occasioni e per diverse uscite, ne parleremo credo anche più tardi, critiche anche molto dure. E quindi, diciamo, questa sua figura, questa sua pluralità di interessi, questa sua capacità di andare a tagliare diverse competenze disciplinari, assemblandole fra di loro e attraversandole, diciamo, come presenza nella storia della cultura italiana, lo ha reso magari familiare, conosciuto molto al di fuori delle cerchie più specificamente disciplinari e accademiche, ma poi di fatto non ha costituito una scuola, non ha prodotto degli allievi o degli allievi anche indiretti che si siano rifatti direttamente ai suoi insegnamenti per il loro lavoro. E quindi il lavoro di questo libro della Signorelli può andare in queste due direzioni. C'è una teoria de Martiniana, ce ne possiamo fare qualche cosa oggi? Ovviamente la sua risposta è sì, perché se no non sarebbe riuscita a scrivere questo libro. E lo organizza in quattro parti questo libro, diciamo, cercando di riprendere un po' tutti i temi che in questa abbastanza consistente introduzione, breve ma succosa introduzione, mette in campo. Per esempio, lei dice, occupandosi di migrazioni, nozioni apparentemente distanti dal lessico che si usa normalmente oggi negli studi sociali correnti, possono tornarci utili se andiamo a scavarle. Angoscia territoriale, domesticità utilizzabile, appaesamento, sono cose che secondo lei c'entrano. Le riprenderemo ampiamente. La tematica dell'incontro etnografico, dello scandalo dell'incontro etnografico, è perfettamente, secondo lei, spendibile in tempi di globalizzazione. E l'essere agito da, come la crisi della presenza, che per esempio sono tematiche che sono al centro del libro suo, che vedremo dopo, Sud e Magia, essere agito da, è questo classico lessico che conia lui, che però poi dopo, appunto, se qualcuno si prende la briga di estrapolarlo e di metterlo tutto insieme, riesce a fare sistema. Essere agito da è un po' ciò che sostanzia il tema di fondo della magia lucana su cui è centrato il libro Sud e Magia, cioè quello della fascinazione. L'essere agito da vuol dire perdere il controllo di sé invece che riuscire a agire. Mi sento agito da una qualche presenza, una qualche forza, mi sovradetermina, mi fa fare cose, mi impedisce di fare cose, mi toglie qualcosa, mi dà qualcosa che non vorrei. E questo naturalmente lui lo spiega lo legge con la sua categoria della crisi della presenza, che è appunto una difficoltà ad esserci nel mondo in modo autonomo, progettuale e critico e controllato. Tutto questo tema che è appunto sviluppato a partire in tutta la sua opera, ma nel libro che vedremo, Sud e Magia, su tematiche ricostruite all'interno di una realtà molto circoscritta dell'Italia dei primi anni 50 e a partire da pratiche come quelle che lui chiama della bassa magia cerimoniale lucana, che sono da un punto di vista, diciamo, della storia culturale, dei relitti, delle sopravvivenze, delle rimanenze. Ebbene, ragionando a partire da queste, De Martino tira fuori delle idee che, secondo Signorelli, sono assolutamente, diciamo, utili e dialogano con le esperienze che il mondo d'oggi propone, diciamo, con il solo imbarazzo della scelta dal punto di vista del negativo che si sperimenta nelle società appunto globalizzate nelle quali viviamo. È organizzato in quattro parti questo libro: antropologia orientata da valori, antropologia libera da valori, il significato umano degli accadimenti, presenza e crisi della presenza, il problema e il documento, il lavoro sul campo. Quattro tematiche, le vedremo una per una, in cui anche qui riprende tutta una serie di temi che si ripeteranno nelle quattro parti del libro, naturalmente, ma intorno alle quali, diciamo, cerca di organizzare quelle che sono un po', secondo lei, i connotati riconoscibili dell'esperienza intellettuale di De Martino. L'antropologia orientata da valori, antropologia libera da valori, che è il primo capitolo e ciò di cui appunto vorrei poi parlare oggi. Una notazione che già troviamo, e cioè la questione se chi fa ricerca lo possa fare senza mettere in campo valori, senza farsi portatore di valori e quindi in termini puramente obiettivi, o se questo non sia possibile. Una notazione di Signorelli è che almeno ragionando su quella che è la situazione che un ricercatore vede sul campo, quindi in termini appunto di quello dell'oggetto di ricerca, il campo di ricerca non è mai vuoto di valori, cioè il problema di valori si pone sempre. Dice Signorelli, nel campo dei valori non esiste il vuoto. Gli esseri umani, sia come individui che come collettività, finché vivono, devono orientarsi, decidere, giudicare, agire e per far questo devono riferirsi a valori. Cioè il ricercatore che va sul campo con qualunque comunità si confronti e su qualunque tema faccia indagine, ha a che fare con anche valori veicolati da complessi mitico-rituali, veicolati da simboli, veicolati da comportamenti, diciamo, inseriti, incorporati in comportamenti, ma comunque ci sono valori. De Martino non è, e appunto lo vedremo più tardi, assolutamente d'accordo con il tentare un approccio avvalutativo dal punto di vista soggettivo del ricercatore che va sul campo. Sul campo si trova ad avere a che fare con valori, sul campo va con valori. Quindi a quel punto diventa anche un problema di confronto critico tra valori dei ricercatori e di chi fa ricerca. E anche qui, Signorelli dice, penso che possiamo ricostruire proprio una proposta teorica di De Martino, su questi temi. De Martino elabora, attraverso l'arco di un'intera vita professionale, un orizzonte valoriale specifico, intrinsecamente legato al suo mestiere di antropologo. L'obiettivo ideale è quello di una nuova forma di umanesimo moderno, che sarà l'umanesimo etnografico. Le tappe di questa produzione di valori specificamente legati al percorso di antropologo sono la messa a fuoco di una concezione storicista della condizione umana, in quanto opposta alle concezioni naturalistiche, la comprensione dei mondi culturali a noi massimamente alieni come il mondo magico, l'incontro con i contadini lucani che stanno nella storia come se non ci stessero, l'etnocentrismo critico. Questo è poi l'articolazione appunto del primo capitolo. La particolarità che sottolinea Signorelli, e poi la vedremo in dettaglio, è che questa proposta teorica sul piano dei valori non è un qualche cosa di portato dall'esterno della disciplina da De Martino, cioè non è che lui dice io sono socialista, quindi io sono comunista, quindi no, lui è stato socialista, è stato comunista, ma non nasce il suo interesse per il mondo primitivo, per l'etnologia, in quanto socialista o comunista. Lui scrive naturalismo e storicismo nell'etnologia, lo pubblica lo scrive alla fine del 40, lo pubblica all'inizio, esce stampato in circolazione all'inizio del 41, sotto l'influenza e in dialogo stretto con l'idealismo di Benedetto Croce, forzandolo in modo originale, come abbiamo detto. Ma non aveva ancora nessun tipo di opzione ideologica di carattere socialista. Era un suo interesse teoretico, conoscitivo, che lo spingeva in quella direzione, e ancora col mondo magico che completerà nel dopoguerra, nell'immediato dopoguerra, non compare all'interno dell'argomentazione del mondo magico alcuna opzione di carattere ideologico costituita dall'esterno, ma c'erano già intere le basi in queste due opere, come lui stesso poi dirà, per anche questa proposta valoriale, come dice Signorelli, che si svilupperà compiutamente, possiamo leggere, diciamo, lo sviluppo della sua teoria, ci dirà con la fine del mondo, insomma, cioè con quello che si leggerà solo dopo lui morto e su cui stava lavorando prima di morire, insomma, negli anni 60. Quindi c'è uno sviluppo e il dialogo con il marxismo, con le ideologie socialiste, sarà per lui importantissimo. Lo abbiamo già detto, lo esplicita perlomeno a partire dal saggio intorno alla storia del mondo popolare subalterno del 49, ma in quel saggio, in cui lui fa pure lunghe tirate di carattere, diciamo, squisitamente ideologico, grandi lodi all'etnografia sovietica, eccetera, alla fine, quando tira le fila del discorso che ha fatto per parecchie pagine, è a Carlo Levi che fa riferimento come a un qualcuno che gli aveva reso più chiaro il nesso tra interesse teoretico per il mondo primitivo che aveva sviluppato nei suoi libri precedenti già pubblicati e l'impegno che aveva scoperto nell'immediato dopoguerra per la trasformazione di questo mondo che aveva fino ad allora soltanto studiato sui libri. E cita questa lunga pagina di Levi in cui appunto l'incantatore di lupi e Becchino esibisce la sua esperienza di essere agito da, quando di notte, passando vicino al vecchio cimitero di Aliano, si deve fermare, non riesce più ad andare avanti, non riesce più a fare un passo, si sente un peso addosso, si deve sedere, non ce la fa ad andare avanti, è appunto fermato, è agito da, la sua capacità di esserci non è più in suo potere, non ha più questa capacità. Questo racconto drammatizzato e raccontato da Levi, che poi si risolve e si scioglie perché lui, non mi ricordo se recita una preghiera, se si fa il segno della croce, allora vede un capro apparire lì sulle macerie che c'aveva di fronte, che poi ululando scappa nel burrone e a quel punto si sente sollevato il vecchio, che già era allora vecchio e quando Levi lo conosce era, pare, vecchissimo, e può riprendere il cammino normalmente. Questa cosa che gli, nelle pagine di Levi, che sarà esattamente quello che poi lui stesso vedrà e aveva cominciato a vedere in Lucania, gli fa da nesso tra i due aspetti, la teoresi e l'interesse etico-politico. Quindi diciamo, nella costruzione che poi la Signorelli ci aiuta a seguire, non è che De Martino porta dall'esterno un'etica nella ricerca, ma è una teoria che viene sviluppando dentro lo stesso lavoro antropologico. Il coronamento di questa proposta, diciamo, morale, che fa sì che lui non possa assolutamente, non voglia dirsi un ricercatore valutativo, quella dell'umanesimo etnografico, che dovrebbe essere l'obiettivo a cui la ricerca etnologica porta acqua e porta materiali, è tutta interna al lavoro dell'antropologo, che fa l'antropologo perché vuole cambiare il mondo e vuole cambiare il mondo grazie alle conoscenze che gli studi antropologici riescono a dargli di quelle parti di mondo che deve cambiare. Quindi i due aspetti si tengono fortemente, ma sono proprio interni alla sua esperienza di ricercatore. Il secondo capitolo, che è il significato umano degli accadimenti, è centrato sullo storicismo di De Martino, cioè indaga su che cosa voglia dire storicismo per De Martino, che è, diciamo, una prospettiva che lui ha seguito sempre per tutta la vita, con cambiamenti naturalmente da storicismo, naturalismo e l'etnologia in poi, ma che è sempre stata la sua cifra teorica. E qui appunto il discorso sullo storicismo che Signorelli fa, da un lato cerca di indagare le influenze teoriche nell'accezione di storicismo per De Martino, quindi Croce, l'esistenzialismo, altro, e dall'altro i tratti caratterizzanti, ne elenca alcuni, che poi riprenderà naturalmente. Origine e destinazione interamente umane dei beni culturali, che è un tema al quale abbiamo già accennato e che appunto riprenderemo in questo capitolo, che è la caratterizzazione interamente laica, interamente terrena dello storicismo demartiniano, che in questo senso sviluppa l'idealismo di Benedetto Croce, che già era una fuoriuscita da una dimensione religiosa, come c'era una notazione interessante di un altro, vabbè, poi magari la recupero. Benedetto Croce, personaggio appunto che De Martino criticherà fortissimamente da un punto di vista politico, ma fu maestro di etica per una generazione di, o più generazioni di, giovani studiosi che affrontavano il problema della fuoriuscita dal fascismo e la nascita a una nuova vita e una nuova maturità culturale, in cui bene o male dovevano ricominciare da capo. Cioè essersi formati per un liceo, che all'epoca era una scuola parecchio impegnativa, per un'università ancor più, in cui vigeva una pedagogia di Stato pubblica, obbligatoria, ma condivisa anche largamente dalla società italiana, e trovare gli strumenti per fuoriuscirne, per chi faceva, diciamo, dell'esercizio delle proprie facoltà intellettuali la ragione di vita, non era semplicissimo. E Croce fu un punto di riferimento importante da questo punto di vista, anche nei confronti di chi si affrancava tutto insieme dal fascismo e da una dimensione di pensiero religiosa. Quindi la laicità è un ingrediente che De Martino si può portare appresso anche dal rapporto con Croce, ma andrà oltre. E un altro tema, diciamo, che Signorelli sottolinea dello storicismo di Martiniano, è quello del rapporto tra natura e cultura, al quale per esempio abbiamo accennato parlando del mondo magico e del caso delle zucche del missionario Grab, quando De Martino, diciamo, nel suo massimo, come sottolinea Fabio Dei e Alessandro Simonicca nel loro saggio su questo che abbiamo ricordato, dice addirittura: dobbiamo immaginarci che esistano due missionari Grab, quello che ha rubato le zucche in sogno, così come lo accusa di fare uno dei Lengua presso cui faceva il missionario, e quello che non ha rubato le zucche perché stava a far tutt'altro e non era un reale personaggio del sogno del derubato. La natura come elemento culturalmente costruito, la realtà come elemento culturalmente costruito, e che quindi la realtà dei Lengua possa non essere esattamente la stessa cosa che noi chiamiamo realtà quando chiamiamo qualcosa realtà, Questo è un tema che affronta De Martino nel mondo magico, e che è appunto una cosa che in altri termini, anche se non così espliciti e portati avanti fino a queste conseguenze, diciamo, farà parte di quello che per lui era storicismo. Capitolo 3, Presenza e crisi della presenza, è un altro dei caposaldi teorici del lavoro di De Martino, la nozione di presenza. Da dove gli viene fuori? Heidegger, certo, esistenzialismo ancora una volta, quindi anche qui gli elementi teorici che De Martino prende da fuori e rielabora secondo un suo stile tipico di modo di fare, ma anche i tratti caratterizzanti, che cosa ne tirava fuori, per cui rimescolando gli ingredienti di partenza e aggiungendocene di nuovi, veniva fuori un qualche cosa di originale e riconoscibilmente suo. Valorizzazione del mondo, ethos del trascendimento, domesticità utilizzabile, crisi della presenza in rapporto con la psicopatologia, destorificazione del negativo e reintegrazione della presenza. Tratti squisitamente de martiniani del concetto di presenza che verranno appunto discussi. E infine, nell'ultimo capitolo, la questione dell'etnografia de martiniana, sintetizzata nel titolo Il problema e il documento, nel titolo del capitolo del libro di Signorelli, Il problema e il documento, perché da un lato l'esperienza etnografica, e lo vedremo già nel primo capitolo che vediamo dopo, è fondamentale per De Martino da un punto di vista teorico, cioè quando farà effettivamente ricerca sul campo, questo gli cambierà significativamente le carte in tavola anche da un punto di vista teorico. Quindi se la proposta dell'umanesimo etnografico è il coronamento del pacchetto teorico etico di De Martino, evidentemente l'esperienza dell'incontro etnografico è centrale dal suo punto di vista. Ma il nesso problema documento che Signorelli mette, diciamo, come titolo del suo capitolo, è in realtà una prospettiva che va oltre la pratica dell'etnografia. È quello che ha fatto lo stesso De Martino lavorando a tavolino per i suoi primi due libri, dove non è andato sul campo per scrivere Naturalismo, Storicismo, Etnologia e Il mondo magico, ma l'approccio era lo stesso: problema più documento. Se ho un problema storico e non ho documenti con cui metterlo alla prova, il documento rimane, il problema rimane fine a se stesso e irrisolto. Ma se ho dei documenti che non posso interrogare alla luce di un qualche problema, questi mi restano muti. Problema più documento è lo stile di lavoro di De Martino fin dai tempi di naturalismo e storicismo, che era la pars destruens, abbiamo detto varie volte, antinaturalismo, antietnologia, come era stata fino allora praticata, e che poi viene sviluppato in mondo magico, in cui tira fuori la questione del dramma storico della presenza, che è secondo lui il problema alla luce del quale reinterpretare il mondo primitivo. Problema più documento, che poi sarà quello che farà in ambito molto più circoscritto per tutti e tre i libri che scriverà a partire dall'esperienza etnografica, molto più circoscritto perché non ha più la pretesa di una categoria di mondo magico singolarmente, ma affronterà mondi magici contestualmente definiti e storicamente individuati, ma il procedimento è lo stesso che metterà in atto. E poi anche la tecnica che lui ha seguito, alla quale abbiamo accennato parlando della spedizione dell'ottobre del 52, cioè il lavoro in equipe, il fatto di confrontarsi non alla pari, ma di confrontarsi con altri specialismi in ognuno dei lavori etnografici che ha condotto sul campo, con particolare, diciamo, rilievo per, insomma, le figure che sono poi state ricorrenti o rappresentanti della scienza biomedica o specialisti delle tecniche di ripresa audio e video, fotografi, cineasti, elettromusicologo Carpitella. Questa appunto è una caratteristica specifica del suo fare lavoro sul campo e sarà una delle cose indagate in questo capitolo di Signorelli. Qui farei la pausa della prima ora, sempre se non ci sono domande immediate. Non ci sono.